Palla in Tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Avevamo una possibilità, eravamo davanti a un bivio dove facendo un risultato pieno avremmo ottenuto una salvezza matematica, che era il nostro primo obiettivo, facendo un risultato pieno avremmo migliorato la stagione passata e si è andati il primo tempo in vantaggio di due gol e nonostante questo non siamo stati bravi a portare a casa un risultato. Molto probabilmente ognuno di noi si deve fare un esame di coscienza, perché non sto qui a puntare il dito su nessuno, ma ognuno di noi deve iniziare a fare un bel esame di coscienza, perché l'occasione che abbiamo avuta è enorme e le recriminazioni sono tante, e quindi ognuno di noi deve ragionare sul fatto che da questa situazione bisogna uscire e perlomeno giocare con personalità, senza paura, perché giocare con la paura non si ottiene nulla.
Buon pomeriggio, bentrovati con Palla in Tribuna, 14:12, orario della diretta se non ci seguite nella replica delle ore 19, puntata amarissima con tanti temi, tante discussioni ma anche tanti messaggi via sms whatsapp al 333-9200-170. Ci avete già scritto in tanti per commentare la prestazione deludente a dir poco del Parma ieri con la Sampdoria in vantaggio per 2-0. Ricordiamo i marcatori: Gervinho al 19esimo e poi al 40esimo il raddoppio con l'autorete di Berezinski, propiziato da un bel tiro di Kulusevski. Nel secondo tempo è cambiato tutto, la Sampdoria è tornata sotto con Ciabotta al terzo minuto, poi al 24esimo Quagliarella, chiusura al 33esimo con Bonazzoli. Un Parma che, avete sentito Roberto D'Aversa, si è squagliato letteralmente dopo il gol del 2-1 blu cerchiato, tutti sotto accusa, tutti sotto inchiesta, direttore sportivo, allenatore, squadra. C'è stato già un primo vertice, un primo colloquio con la squadra per cercare di risvegliare davvero la forza di questo gruppo che sembra essersi davvero sciolto. È incredibile come il Parma, che aveva fatto così bene anche dopo la ripartenza, dopo il lockdown, contro il Genoa, ma anche contro l'Inter e il Verona, non abbia più la forza di recuperare, nonostante i 40 punti facevano pensare decisamente ad una seconda parte di stagione diversa da quella vissuta lo scorso anno. Invece si sta ripetendo esattamente lo stesso copione. Ricordiamo comunque i risultati, a parte la sconfitta del Parma al Tardini, i risultati di questa giornata: Verona-Atalanta 1-1, Cagliari-Sassuolo 1-1, Milan-Bologna 5-1, parleremo molto in questa puntata di Pioli, sempre più in dubbio ma sempre più acclamato. Pioli che, insomma, alcune indiscrezioni dicono vicino anche al Parma. Vi spiegheremo poi perché, restate con noi in diretta su Radio Parma. Gli altri risultati: Brescia-Spal 2-1, Fiorentina-Torino 2-0, Genoa-Lecce 2-1, Napoli-Udinese 2-1, Roma-Inter 2-2. Questa sera si gioca Juventus-Lazio. La pancia della classifica: Verona 45, Bologna 43, Cagliari, Fiorentina 42, Sampdoria 41, Parma 40, poi Torino 37, Udinese 36, Genoa 33, Lecce 29, Brescia 24, Spal 19. Pensate a dove eravamo all'inizio della ripresa del campionato, guardavamo in alto, ebbene ci siamo fermati con 6 sconfitte e un misero pareggio riacciuffato in extremis con il Bologna. Gazzetta di Parma che oggi scrive spariti dal campo dopo un primo tempo, diciamo la verità, non giocato bene dal Parma ma giocato malissimo dalla Sampdoria, una squadra sa reagire, il Parma invece non lo sa fare. Che cosa ci aspetta adesso, al di là delle polemiche dei tifosi ovviamente arrabbiati per questo finale di stagione? Lo chiediamo al nostro primo ospite, Guido Schittone. Buon pomeriggio Guido, ciao.
Ciao. Spero che tu stia meglio della squadra che ieri ha mostrato delle cose indecorose, proprio di non avere il carattere, di avere già acquisito mentalmente una salvezza che in realtà l'aritmetica non sta offrendo, perché ci bastano degli altri passi falsi e li abbiamo tutti dietro. Credo che stia succedendo proprio la mancanza assoluta di motivazione. Quando hanno, prima del lockdown, quel vantaggio enorme, il lockdown, la quarantena, ha fatto scattare nella mente dei giocatori quel rilassamento che un atleta non dovrebbe mai avere, e poi le prime partite giocate bene, quei punti conquistati con il Torino e con il Genoa hanno fatto il resto. Anche il fatto di aver giocato alla pari con l'Inter e con il Verona e avere lasciato dei punti per strada, sia per le colpe degli arbitri ma anche per delle nostre disattenzioni, poi ha completamente scaricato i ragazzi che secondo me ormai entrano in campo così, tanto per timbrare il cartellino ma sicuramente non per ottenere il risultato, e a questo punto bisogna anche domandarsi perché mancano queste motivazioni, perché ci deve essere anche un problema caratteriale all'interno dello spogliatoio e qualcuno deve iniziare anche a usare le maniere forti, credo, perché uno spettacolo come quello del secondo tempo di ieri difficilmente si può vedere in un campo di calcio. Sembravamo già una squadra che ha deciso tanto non giocheremo mai più, tipo la Spal che quando ha saputo che era già in Serie B ha smesso di fatto di giocare, tranne ieri con il Brescia qualche sprazzo di normalità, o non so cosa possa essere successo, ma sicuramente ci sono anche delle responsabilità all'interno di chi detiene il bastone di comando.
Una squadra fragilissima, perché se la Sampdoria fa gol dopo il terzo minuto sull'ennesimo calcio piazzato e poi a quel punto stai ancora vincendo 2-1, eppure i giocatori in campo sembrano essersi detti fra loro: insomma, è finito, dai, abbiamo già perso, nonostante tu fossi stato ancora in vantaggio con un tempo tutto da giocare.
Da questo punto di vista ha ragione D'Aversa a dire che problemi fisici non ce ne sono, perché quando abbiamo subito quel terzo gol li abbiamo costretti nella loro area, quindi vuol dire che ancora sappiamo correre. Credo sia proprio una questione mentale, al di là del fatto che poi ci sono delle carenze strutturali nella squadra che vengono evidenziate ogni qualvolta ci manca un attaccante titolare. E oggi come oggi spero che quest'anno sia di esempio anche per la società, che dovrebbe capire che forse bisognerebbe acquistare anche dei giocatori lontani dal pericolo di infortunio, perché purtroppo Inglese ha dimostrato di essere fragile, il grande Cornelius, che a me piace tantissimo, è un giocatore che è statisticamente fragile, quindi anche trovare un attaccante di riserva che stia bene e che possa essere sempre pronto a subentrare sarebbe dopo ricercarlo sul mercato.
Leggo qualche messaggio, poi ti faccio sentire la dichiarazione che ieri Fagiano ha fatto a DAZN, perché è interessante. Dicevamo, siamo tutti sotto inchiesta, ha detto D'Aversa, Fagiano va anche oltre. Vi leggo qualche messaggio. Comunque c'è poco da ridere, c'è poco da scherzare, c'è solo da vergognarsi, dalla società ai giocatori sino ad Aversa e Terozzi, una vergogna indecorosa, come l'anno scorso uguale. L'anno scorso nel girone di ritorno solo 3 vittorie come quest'anno, su 7 partite in casa ne hai vinte solo una nel girone di ritorno. Qualche altro messaggio, la cosa positiva è che abbiamo...
Però,
come?
C'è una differenza però, l'anno scorso, voglio usare un termine forte, eravamo una squadra scarsa, cioè qualitativamente
in
eravamo
dubbio
una delle peggiori della Serie A.
La rosa è molto diversa.
Ecco, quest'anno non siamo dei fenomeni, però siamo in pieno decoro e certe figure che poi, se tu guardi, alla fine i giocatori che stanno sputando l'anima sono quelli che l'anno prossimo non avremo, perché uno come Kulusevski non lo puoi rimproverare per quello che ha fatto ieri. Forse è stato ancora una volta un giocatore fondamentale che si è sbattuto, e sono gli altri. Capisco che ci siano dei giocatori fuori forma, ma santo Dio, non puoi subire 3 gol da una Sampdoria che non è niente di che.
Ti faccio sentire cosa ha detto Faggiano, ci legge per noi questa breve dichiarazione Simone Tacollini.
Le attenuanti devono finire, perché altrimenti è sempre colpa degli altri. La colpa è nostra, che dobbiamo stare più attenti. La Sampdoria ha fatto il secondo tempo, ha fatto un gol più di noi in un tempo. Noi abbiamo avuto diverse occasioni per fare il terzo gol, ma non è andata bene, e dopo paghi dazio. Chi non c'è viene sostituito degnamente da chi gioca, e chi non gioca spesso deve farsi trovare pronto per dimostrare che io, il mister, la società, abbiamo sbagliato, forse qualche volta, nelle scelte. Queste partite fanno pensare tanto, anche per capire cosa si deve fare per migliorare la squadra in futuro. È normale che valutiamo il tutto, ma valuto pure me stesso nel mio lavoro come il mister valuta se stesso. Cerchiamo sempre di essere uniti e coesi, ma quando le cose non vanno bene dobbiamo farci un esame di coscienza. Adesso io e la mia squadra non siamo contenti, perché stiamo regalando tanto e prima non accadeva. Prima portavamo a casa il risultato positivo. Ne è la prova il fatto che abbiamo 40 punti.
Sul banco degli imputati c'è anche Roberto D'Aversa, secondo te, Guido Schittone? Si comincia a pensare anche a lui per il futuro, o meglio, per capire davvero se forse è lui che non riesce a dare quello stimolo in più una volta che si raggiunge quota 40, quota 39?
Al di là che l'allenatore è sempre nel mirino, però bisogna riconoscere ad Aversa che riesce sempre a gestire la squadra capendo quelli che sono i limiti della squadra. Io invece temo che ci sia qualche elemento che abbia iniziato a credere davvero di essere un fenomeno, e quindi, non lavorando più sui propri limiti, è distratto ed ha il risultato quasi acquisito. Forse ci sarebbe bisogno da parte di qualcuno di un fortissimo bagno di umiltà, cioè capire che questa è comunque una squadra decorosa, ma non sono dei fenomeni, almeno non ce ne sono tantissimi di fenomeni nel Parma, e riprendere a lavorare da dove si era concluso prima del lockdown, cioè lavorare attorno ai propri limiti, quindi capire quello che bisogna fare in campo. Fermo restando che, mancando un punto di riferimento davanti, non è la prima volta, quest'anno noi andiamo spesso e volentieri in difficoltà.
Qualche messaggio ancora ad Aversa, a cui voglio bene, deve capire che non può più continuare così. Gervinho e Kulusevski andranno via, l'anno prossimo tutto da rifondare. Eravamo settimi a ripresa del campionato, perché abbiamo rovinato così tutto? Qualcuno deve sbattere qualche pugno contro gli armadietti negli spogliatoi, non ci si può comportare così. Se tra il primo e il secondo tempo tu non riesci a dire alla squadra che sul 2-0 puoi ancora vincere, vuol dire che ci manca qualcosa. Quali esami? Questi hanno smesso di studiare, hanno venduto i libri, per fortuna l'anno prossimo ripetizioni, c'è poca professionalità. Questo lo scrive Luca, che si firma. Guido invece dice: D'Aversa non ha più in mano la squadra e forse ce l'ha addirittura contro. Io questo assolutamente non lo so. Guido, ultima domanda: peggio il Parma o peggio la Ferrari? Ti porto sull'altro campo doloroso.
Il Parma secondo me può risalire, perché nello spogliatoio secondo me Faggiano 2 o 3 schiaffoni verbali gli ha dati a tutti. La Ferrari invece quest'anno non risale. Potrà migliorare leggermente le prestazioni, ma non c'è niente da fare, perché la macchina è sbagliata, e quando tu costruisci una macchina sbagliata o la rifai completamente, cosa che non è possibile, o procedi per aggiustamenti, e rischi di peggiorare addirittura la situazione, come è accaduto d'altronde in Ungheria, dove il distacco è stato abissale ed è stato ridicolo, in considerazione del fatto che stiamo parlando della squadra che ha maggiori disponibilità finanziarie in assoluto nel mondiale di Formula 1 e nel mondo dell'automobilismo. Quindi lì c'è davvero la necessità di entrare, di capire che cosa è successo, e c'è anche la necessità di capire se gli uomini che Binotto ha voluto spostare e mettere nella squadra sono gli uomini giusti o sono gli uomini sbagliati? Secondo me ci sono parecchi uomini messi in posizioni sbagliate e si sta facendo un ragionamento di aggiustamenti. Comunque è un brutto anno, è un anno che mi ricorda le stagioni pessime della Formula 1 Ferrari, tipo quella del 1992 o quella del 1993, che furono delle stagioni assolutamente al di sotto non solo delle attese ma del marchio più importante che è presente nel mondo della Formula 1.
Se come sempre Guido Schittone di essere stato con noi, ciao, grazie. Leggiamo qualche altro messaggio. Cristian: il secondo tempo di ieri, come peraltro i primi tempi con Bologna e Fiorentina, farebbero impallidire perfino i furbetti del cartellino. Dopo non so quanto tempo, ieri sera dopo la fine della partita, ero in cassè come un drago. Vergogna, 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 ce lo scrive Cristian. Altri messaggi: eravamo immobili nel secondo tempo, potevano farci, se ne avevano voglia, altri 10 gol. Ma che reazione dopo il terzo gol di Bonazzoli? Sono loro che hanno smesso di giocare perché sapevano che non avremmo mai segnato. Altro messaggio, questo ce lo scrive Roberto: la differenza tra D'Aversa e Ranieri. Vincevano 3-2 e Ranieri ha messo un attaccante, Gabbiadini. Come dire, noi continuiamo a fare la partita anche se siamo in vantaggio. Noi troppo spesso, quando andiamo in vantaggio, arretriamo e aspettiamo che gli altri ci prendano a pallonate. Troppo tardi. Il Parma deve cambiare. Questi tanti messaggi, ma ne stanno arrivando davvero, sms, whatsapp 333 920 170. Ci sta, il momento è molto difficile, ne parleremo fra poco con un altro ospite, sentiremo anche Fabio Ranieri. Attenzione, è una puntata ricchissima perché parleremo anche di Pioli, perché si è aperto il dibattito dopo il 5-1 con il Bologna sul futuro di Pioli, ma indiscrezioni dicono che Pioli forse al Milan non ci sarà, potrebbe andare in Inghilterra al Watford, ma perché qualcuno pensa che potrebbe anche arrivare a Parma. E poi sentiremo anche Gattuso, attenzione, perché Gattuso sarà il prossimo scomodo avversario del Parma. Musica, poi torniamo in diretta con Palla in Tribuna.
Una strana melodia, certe cose io mai più, no, mai più, l'ho fatto solo per provare ciò che provi tu, ma il profumo di lei mi incanta, risveglia tutta la via. Vento tra le mura del mio quartiere, acqua oltre la duna, bismillah, non ho mai scordato da dove vengo, perché luna piena fa da stop, nella striscia di stipo, fuori nella notte sono occhi di pantiere, quelli della gente. Lascia i buchi, fuggi alle Canarie, gli altri sono formico operaie. Sognava una rapa alla banca, piano perfetto, la casa di carta da casa e di cartongesso. Sa che non si fa, ma tanto lo fa lo stesso, perché riesce a chiedere scusa ma non permesso. Yeah. E mentre il mare luccica, le palme danzano, il sole ammicca ma non lo distraggono, l'idea lo stuzzica, seduto a un tavolo. Luna piena fa da strobo, nella street c'è il bis di topo, fari nella notte sono occhi di pantiere, quelli dei gente su di me.
E fuera, questi palazzi sembrano le balle, tu balli solo con chi balla con te, ricordati che vieni da
Yeah.
Arafica, tanti messaggi sul momento del Parma, li leggiamo velocemente. Manuela, se ci fossero stati i tifosi forse i risultati sarebbero stati diversi, li avremmo svegliati almeno. Ci scrive anche Marcello: ringraziate che c'è la quarantena e voi non potete uscire da Collecchio, perché se no una bella chiacchierata con i tifosi, un po', c'è una parola un po' pesante, insomma un po' rigida, ci sarebbe servita, sarebbe servita a tutti. Cosa bisogna fare? Toccarli nel portafoglio, l'unico argomento che capiscono. Questo è un campionato falsato, quando si stacca la spina è difficile riattaccarla. Ancora tantissimi messaggi, è ora di cambiare la direzione tecnica, troppi infortunati, mai disponibili. Se D'Aversa non riesce a motivare la squadra quando stai vincendo 2-0, meglio che lo dica e molli a fine stagione. E poi ancora attenzione, saremmo già salvi, ma fare la figuraccia di finire con 40 punti e arrivare solo davanti alle formazioni che retrocedono è una vergogna, visto quanto fatto nel primo tempo. Grazie davvero per questi tanti messaggi. Allora, prima abbiamo sentito il chiarimento di Faggiano e D'Aversa, ovvero tutti sotto inchiesta, tutti dietro al banco degli imputati, ma adesso sentiamo comunque l'analisi del match del tecnico crociato.
Nonostante avessimo fatto un primo tempo, penso uno dei migliori di questo campionato, dove siamo andati sul doppio vantaggio e abbiamo avuto altre circostanze per arrotondare il risultato, è successo che poi nella prima circostanza, dove abbiamo subito gol su un calcio d'angolo, cosa che succede spesso in questo periodo, ci siamo sciolti, abbiamo smesso di giocare, abbiamo smesso di vincere i duelli. Ahimè, stiamo parlando di una partita dove sul primo tempo non c'è stata storia e siamo qui a ragionare, a parlare su una partita persa dove era impensabile per il primo tempo, però ripeto, molto probabilmente è frutta del periodo, no? Perché è inspiegabile che nel momento in cui si subisce gol su una situazione di calcio d'angolo e abbiamo smesso di giocare, siamo sciolti e abbiamo avuto anche paura di giocare, perché nonostante ci fosse lo stadio vuoto, questo ci deve far riflettere, ci deve servire di lezione, e mi auguro che questa sconfitta perlomeno ci faccia affrontare le prossime partite con quella fame, cattiveria e determinazione per portare a casa un risultato.
Paura di giocare nonostante ci fosse lo stadio vuoto. Questa è una frase molto interessante da analizzare, lo farà sicuramente questa sera, tra poco lo sentiremo Carlo Brugnoli in Bar Sport Extra, ma insomma è da analizzare davvero a fondo per capire come in questo momento non ci sia più la forza per reagire. Sta molto meglio invece la Sampdoria, è una tra le squadre che sta facendo il miglior cammino dopo il lockdown, nonostante ci abbia regalato a pieno un tempo. Noi potevamo veramente chiudere la partita, non siamo stati capaci. Bravo Ranieri, che tra il primo e il secondo tempo ha scatenato la sua squadra. Sentiamolo.
Siano stati tre i fattori. Uno, il Parma è iniziato meglio di noi. Subito si è trovata, si trovava una memoria, riuscivano a fare sempre il 2-1 in ogni posizione del campo e noi eravamo in grosso affanno. Due, non siamo abituati, non avevamo mai giocato alle 5:15. Tre, il campo non era bagnato. Quando volevamo far scorrere la palla velocemente, la palla non scorreva, cadevamo addirittura sopra la palla. Evidentemente ci è voluto un tempo proprio per carburare ed entrare in, non dico in concentrazione, perché se tu non hai la concentrazione poi non la puoi recuperare durante una partita, o entri in campo determinato o non ce la fai a cambiare. I ragazzi erano determinati e l'hanno dimostrato nel secondo tempo, dove nel secondo tempo abbiamo continuato a spingere, siamo stati più corti, più compatti, riuscivamo a giocare a due tocchi come solitamente stiamo facendo e tutto è cambiato.
Giocare a due tocchi magari lo avesse fatto il Parma, che nel secondo tempo ha anche sbagliato tantissimi errori di passaggio, l'incapacità davvero di fare manovra. Ne parleremo dopo la pubblicità con Carlo Brugnoli, proveremo Luca Ampolini e ancora tante dichiarazioni. Parleremo anche di Pioli, attenzione, a fra poco.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Messaggio a sempre all'SMS WhatsApp 333-9200-170. Ci scrive Giovanni che dice: hai ospite adesso Carlo Brugnoli, visto che ha titolato sulla Gazzetta di Parma spariti, mercoledì manderà l'appello anche a chi l'ha visto. Messaggio fantastico. Buon pomeriggio Carlo Brugnoli.
Ciao Beppe, buon pomeriggio ai telespettatori. Beppe,
questo messaggio ieri... te lo stampo e te lo giro in redazione, che è fantastico.
Ieri la tentazione era proprio di fare chi li ha visti, no? Il titolo. Noi abbiamo pensato che comunque nel primo tempo la squadra qualcosa ha fatto, e quindi poi abbiamo optato per questo titolo abbastanza lapidario, perché effettivamente, insomma, nel secondo tempo abbiamo assistito a un dominio della Samp, una squadra che il Parma che non è entrata in campo, e insomma sappiamo come è andata a finire. Situazione difficile.
Però tu ieri sei stato ospite di Calcio e Calcio Diretta News, e devo dire la verità, tutti noi aspettavamo questa partita come la rivincita. Nel primo tempo tu nel primo collegamento hai detto: ancora il Parma se la stava giocando, eravamo nella prima frazione di gioco, quindi nel momento migliore. Tu hai detto: speriamo che questo campionato finisca il prima possibile. Capivi che insomma qualcosa non andava.
Ma poi durante la trasmissione avevamo profetizzato, insomma, di un ribaltone possibile, perché sul 2-2 tutti aspettavano, anche gli ospiti in studio, aspettavano il gol della Samp che era nell'aria. Era evidente che la squadra ormai fosse completamente andata, cioè avesse staccato la spina. È una situazione veramente incomprensibile, paragonabile solo al crollo della Lazio. Ecco, Parma e Lazio sono due esempi di come non si deve uscire dal lockdown, anche se io non prenderei questa sosta forzata di 3 mesi come un alibi, perché effettivamente qui c'è probabilmente dell'altro, cioè c'è la mancanza di motivazioni, c'è l'incapacità di reagire, non c'è più l'attaccamento alla maglia, perché si vede che i giocatori entrano in campo quasi controvoglia. Insomma, è la stessa società ha fatto filtrare, insomma, una profonda insoddisfazione. In pratica da oggi in poi nessuno si deve più sentire al sicuro, sono tutti in discussione, perché effettivamente un tracollo di questo genere sporca un campionato, l'abbiamo scritto anche settimana scorsa, che era più che positivo fino a marzo, forse troppo positivo paradossalmente, cioè nel senso che la salvezza è arrivata troppo presto, ecco, diciamo troppo presto. Sembra un discorso assurdo, ma è così. Ha sporcato questo campionato con questo finale che veramente, insomma, nella classifica post lockdown il Parma è terzo ultimo, cioè ha fatto 5 punti, se escludiamo la prima di Torino che era un recupero sono 4, dietro abbiamo solamente le Cespal, cioè è veramente un brutto spettacolo, soprattutto per i tifosi, non tanto per il risultato, perché ci può stare di perdere, ma è come maturano questi risultati. Cioè vai avanti a Verona e vieni recuperato, vai avanti con l'Inter e vieni ribaltato, vai avanti col Milan e vieni recuperato, con la Roma, con la Samp, cioè è un copione che si ripete. Mi sembra di vedere, non so se lo ricordo, se i nostri spettatori, il film Il giorno della marmotta, dove si ripete all'infinito lo stesso giorno, ecco, il copione è quello praticamente.
Sì. Poi alla fine ci possono essere anche dei cambiamenti, degli inframmezzi, delle novità, ma poi alla fine si ricade sempre sullo stesso aspetto. Qualcuno, ecco, ci scrive, non è firmato questo messaggio, però credo che sia interessante. Probabilmente ieri si è capito che un progetto è finito, un progetto entusiasmante che ci ha permesso di ritornare in Serie A, ma come spesso capita servono nuovi stimoli, servono nuove personalità, servono nuove motivazioni e anche nuovi uomini. Tu come la vedi?
Io la vedo che, insomma, ci vuole sempre un po' di equilibrio, non è che bisogna
Certo. Stare
il bambino con l'acqua sporca, cioè, nel senso, è vero, qualche uomo deluso, soprattutto qualche giovane prospetto, mi viene da pensare a Caramò, per esempio, che ha avuto diverse occasioni per mettersi in mostra, ma che poi alla fine abbiamo visto non aver brillato, diciamo. Ci sono delle certezze in questa squadra, perché per esempio partendo da dietro Jacoponi, Bruno Alves, insomma, in avanti Inglese, Cornelius, Gervinho chissà che fine farà, insomma bisogna ripensare un po', è che c'è poco tempo perché il mercato dura pochissimo quest'anno e il campionato finisce il 2 agosto, si parla di ripartire il 12 settembre, quindi di tempo ce n'è poco, ma credo che il direttore sportivo, di concerto con l'allenatore, con la società, stia già lavorando per diciamo fare rifare un nuovo Parma con alcune certezze che devono rimanere.
E intanto cercare di trovare da subito una nuova mentalità. Sentiamo ancora, Carlo, una dichiarazione di Roberto D'Aversa di ieri proprio sul tema della mentalità, poi torno a te e soprattutto ci darai gli ingredienti di questa sera della puntata di Basport Extra.
Volentieri.
Chiaro che l'aspetto mentale non è semplice, ripeto, e in questo momento dove c'è sconforto, dove c'è demoralizzazione, dove i risultati non vengono, e dobbiamo essere bravi, ripeto, a riattivare quella scintilla, cosa che nel primo tempo c'è stata, però dopo, ripeto, frutto del momento dove non ci gira nulla nel verso giusto, compreso anche magari il fatto di stare in 2 settimane in quarantena, questo periodo magari stiamo pagando a caro prezzo un po' tutta la situazione.
Riattiviamo la scintilla già da questa sera con Basport Extra dalle ore 21 su 12 TV Parma. Con chi proverai a fare partire la scintilla, Carlo?
Beh, avremo tanti ospiti, sarà tanto da discutere ovviamente, aspettiamo una valanga di commenti da parte dei tifosi che così guardando un po' sul web giallo-blu, il web crociato, insomma sono parecchio scontenti, parecchio, forse è un eufemismo. Quindi avremo Matteo Caselli, avremo Francesca Goni, avremo in collegamento Alberto Monguidi, Pietro Razzini, Luca Ampollini, insomma tanti ospiti per parlare di questo ahimè finale veramente deprimente del Parma e di parlare anche, come dicevi tu, delle possibili prospettive che si possono aprire per il prossimo campionato, perché a quello ormai bisogna pensare, visto che abbiamo davanti due sfide quasi impossibili con Napoli e Atalanta, poi c'è il Brescia in mezzo e si spera almeno di portare a casa qualche punto e poi l'ultima a Lecce che se ancora avrà qualche speranza giocherà forse probabilmente col coltello fra i denti.
Eh sì, assolutamente sì. Grazie a Carlo Brugnoli, mi raccomando, anche questa sera i protagonisti saranno i tifosi da casa via SMS WhatsApp, tanto il numero è sempre lo stesso, 333-9200-170. Grazie Carlo, musica.
Grazie a te, grazie, buon pomeriggio. Me. I get around your love before it kills me. I make a sound so fine, can you feel me? I'm gonna cry, you know I try, cause I can make it. I hear a bang so loud, come on hit me. You got me hanging upside down and breaking. I wish I could turn around before the time, I beg you.
Ancora tanti messaggi, vi ricordo che potete risentire questa puntata questa sera in replica alle ore 19, forse lo state facendo adesso mentre ci state ascoltando, oppure sul nostro podcast radioparma.it tutte le puntate di tutte le trasmissioni che vanno in onda sulle nostre frequenze. Ancora tanti messaggi, grazie, ma riassumiamo tutta la rabbia dei tifosi con il blogger targato gialloblu, ovvero Papyrus, che insomma si è lasciato andare con davvero un proclama di rabbia. Ne sentiamo un pezzettino.
Tu non puoi fare un girone d'andata che sei una squadra da Europa League, una squadra macina punti, una che gioca a testa alta contro tutti, contro qualsiasi squadra che si pone davanti, che sia la Juve, che sia l'Inter, che sia la Roma, sei a testa alta. Se perdi, perdi magari immeritatamente, a parte per pochissimissime occasioni. E non puoi ogni volta farmi un girone di ritorno così, che mandi a quel paese tutto quello di bello che hai fatto nel girone d'andata. Non è possibile avere queste due facce per il secondo anno consecutivo.
Per il secondo anno consecutivo fai la stessa cosa, e questo è un tema centrale, perché ci può stare un calo di condizione un anno, se capita due anni, e beh, necessariamente viene messo sotto accusa chi motiva questa squadra, ovvero il tecnico, l'allenatore, ma anche i dirigenti, il gruppo e soprattutto anche i giocatori, che insomma sono coloro che vanno in campo. Vi ricordo, ieri le indiscrezioni parlano di un summit molto acceso anche alla presenza dei giocatori. Insomma, è stata fatta l'analisi della situazione nel ritiro del centro sportivo di Collecchio. Ricordiamo, la squadra attualmente in quarantena per il caso di positività tra lo staff sanitario del Parma Calcio. Poi ricordiamo tutti, allarme è rientrato, ma comunque la quarantena resta. Un chiarimento che deve dare una risposta subito: c'è la sfida col Napoli, non sarà facile farlo. Tutti sotto inchiesta, a partire da chi? Lo chiediamo a Luca Ampolini, arrabbiatissimo ieri al Tardini. Da chi partire per cercare di trovare una soluzione? Luca, buon pomeriggio.
Ciao Giuseppe, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori. Beh, da chi partire? Io credo che purtroppo il tempo sia poco, no? Quindi cercare di trovare la soluzione in queste poche ore non sia oggettivamente semplice. Da un lato è negativo riprendere subito, da un altro, come dicono quelli che ne sanno, riprendere immediatamente può aiutare bene o male a dimenticare velocemente lo sconforto per la partita di ieri. Dobbiamo ripartire dal primo tempo però, no? Dobbiamo ripartire dal primo tempo di ieri, che ha dimostrato che questa squadra, bene o male, non ha problemi da un punto di vista fisico, perché il primo tempo ha fatto bene e alla fine della partita ha ripreso a giocare con vigore per cercare di recuperare il risultato. Quindi bisogna ripartire da questo, però bisogna ritrovare evidentemente quello spirito che si è un po' smarrito per strada, e da verso deve cercare di mantenere molto alta la tensione, cosa che ultimamente non gli sta riuscendo benissimo.
Questo filotto di risultati negativi comunque ha cambiato quelli che sembravano degli equilibri già fissi, ovvero proseguire il lavoro con D'Aversa, alcune certezze della rosa del Parma. Giustamente, come ha detto anche Fagiano, in questo momento davvero sono tutti assolutamente sotto esame.
Vabbè, ma questo succede sempre. È giusto che a fine anno una società faccia le sue serene valutazioni. Io non metterei in discussione il futuro di questo allenatore, ma questa è una valutazione mia molto personale, perché credo che con lui sia iniziato un percorso molto importante che sarebbe anche giusto proseguire. Da un certo punto di vista posso anche capire chi mette in discussione la posizione di D'Aversa, non tanto per gli ultimi risultati, quanto per un ciclo che potrebbe essere concluso. La domanda è: D'Aversa può fare meglio di così con questa squadra? Qualche punto in più probabilmente poteva raggiungerlo, però che il ciclo con questo allenatore sia in fase di conclusione mi sembra abbastanza plausibile, secondo me, perché sono già 4 anni che si lavora insieme, quindi ci può stare questo discorso, ma non credo che si debba mettere in discussione il futuro di D'Aversa per questi risultati, forse, ripeto, per un ciclo che si sta esaurendo.
Chiarissimo, chiarissimo. Orlando poi dice: forse la questione Parma è che ci sono i titolarissimi e poi ci sono le riserve, che sanno di essere solo riserve, giocano solo in caso di emergenza e quando forse non ci sono più stimoli come in questo momento, visto che sei quota 40, fanno fatica a darti qualcosa di più. Questo non lo credo, perché se una riserva vuol diventare titolare deve dare il massimo sempre, anche quando si gioca un amichevole.
No, ma io credo che l'organico del Parma sia decisamente migliorato rispetto all'anno scorso. Da questo punto di vista le seconde linee sono sicuramente seconde linee migliori. Rimangono pur sempre seconde linee. È ovvio che noi non possiamo essere in Milan, Juventus, l'Inter, il Napoli o la Lazio, Lazio che peraltro ultimamente in questo senso si sta lamentando molto con Inzaghi, che possiamo avere 25 titolari tutti di ugual valore. È chiaro che in questa ripresa del campionato così difficile, chi paga di più le conseguenze sono le formazioni, bene o male, che hanno seconde linee, non allo stesso livello delle prime, e quindi quando sono obbligate a giocare non possono avere lo stesso rendimento, ma questo è evidente.
Ti faccio un nome perché gira, circola, non ci sono certezze, sono le classiche indiscrezioni. Tra parentesi, sta preparandosi alla sfida di domani con il Sassuolo, parliamo di Pioli del Milan, ormai sembra finita la sua avventura rossonera nonostante stia facendo benissimo. Tu lo vedresti al Parma? Domanda secca,
Pioli è un ottimo allenatore, diciamo che quello che sta facendo in questo momento al Milan credo si stia guadagnando probabilmente una panchina di primissimo livello per l'anno prossimo, cosa dici? Nel senso che fino a poco tempo fa poteva essere una situazione anche come dire, tangibile, adesso con i risultati che sta ottenendo forse si sta guadagnando, se non la riconferma nel Milan, perché qualche quotidiano sportivo oggi non dava nemmeno per scontato un possibile ritorno di fiamma del Milan per Pioli, anche se diventa una situazione abbastanza difficile da ipotizzare, ma una società di primissimo piano che possa puntare su di lui, forse sì.
Staremo a vedere, si parla anche del Watford come possibile preda finale di Pioli. Grazie Luca Ampolini di essere stato con noi.
Ciao Giuseppe, un grande abbraccio.
Ci vediamo ovviamente a Calcio e Calcio diretta live, sarà con noi in occasione della sfida con il Brescia di sabato. Allora, parliamo di Pioli, perché? Perché in tanti ne state parlando, entra all'interno di un discorso di mercato, il Milan sembra vicinissimo a Ralf Rangnick, questo super manager dell'Ipsia, anche perché ci sarebbe già un accordo con una penale da pagare nel caso poi alla fine si dica al tecnico tedesco grazie, ci siamo sbagliati, ci teniamo Pioli. Però sono sempre di più i tecnici, gli allenatori, gli esperti, gli uomini vicinissimi al Milan che dicono, insomma, più di così Pioli cosa deve fare per avere la permanenza, la conferma sulla panchina del Milan? Ne sentiamo uno che è molto vicino a Parma, conosce benissimo la nostra piazza, è stato dirigente rossonero e non solo, Aredo Braida.
Sinceramente devo dire che sta facendo benissimo, non bene, quindi prendere un giocatore, un allenatore straniero che così non conosce il nostro calcio, vabbè, è un allenatore importante, è un allenatore che ha fatto cose molto molto buone, io ho delle persone che conosco in Germania, mi hanno parlato molto bene di lui, ha una visione del calcio avveniristica, però io mi terrei Pioli perché sono conosco il nostro calcio, conosce bene bene Pioli, conosce bene il nostro calcio. Lui ha un certo periodo di così detto di apprendistato, avrebbe dovuto secondo me pagarlo. Io comunque a questo punto mi terrei Pioli.
A questo punto mi terrei Pioli. Voi cosa dite? Se il Milan poi alla fine, come sembra, non terrà Pioli, potrebbe andare bene al Parma se dovesse finire il matrimonio con Roberto D'Aversa? Pensateci, adesso comunque andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Subito avete risposto al mio pseudo sondaggio, ci scrive Franco, lo ringraziamo, ma a Pioli che giocatori gli proponi? Questa è la domanda che viene fatta, sì, va bene il tecnico, ma chiaramente serve la squadra e questo fa capire, insomma, che in tanti dite che un problema è legato ai giocatori. Altro messaggio, il problema del Parma non è tanto l'allenatore, ma sono alcuni giocatori che non sono di categoria e io dico Sproccati e Caprari. Caprari secondo me ieri non ha fatto una brutta partita. Altri messaggi ancora, bisogna mandare via un sacco di giocatori di B e fare una squadra degna di A, via Sproccati, Barilla e Siligardi e tanti altri. Questo è un altro messaggio. Basta, bisogna mettere tutti i giocatori di fronte alle loro responsabilità. Poi dopo ci saranno anche problemi per quanto riguarda l'allenatore, ma prima di tutto è colpa di chi va in campo. Altro messaggio ancora, Inglese ha fatto bene una volta con un gol e poi è in difficoltà. Bisogna recuperare lui, poi cambia tutto con Cornelius e soprattutto serve una preparazione fisica adatta perché i giocatori non si fermino ogni due partite. Altro messaggio ancora che leggo, quest'estate compriamo giocatori sani perché sennò alla fine siamo da capo. Tutti questi messaggi su Pioli, altri messaggi che arrivano, quello qui, benissimo Pioli è uno di Parma, lo abbiamo esonerato quando era ancora un ragazzino, adesso potrebbe farci fare il salto di qualità, scrive Giovanni. C'è un messaggio, finalmente lo troviamo, a favore di D'Aversa. Secondo me il problema non è D'Aversa, D'Aversa va benissimo, dategli una squadra con una panchina lunga e farà altro che Europa League. Speriamo davvero che sia così. Ma su Pioli c'è anche un super tifoso del Parma, giornalista Mediaset, Carlo Pellegatti. Sentiamo cosa dice, perché è divertente capire come si muove il dibattito, perché se poi Pioli resta al Milan, il discorso su un futuro di mercato in casa Parma si chiude.
Un applauso a Stefano Pioli. Milan sta giocando con una a memoria, sta bene fisicamente, sembra neanche che giochino ogni tre giorni, incredibile, sempre lucidi, sempre freschi, quasi un miracolo, non tanto sulla qualità tecnica dei giocatori, ma perché giocano ogni tre giorni con una lucidità incredibile. Che lavoro che ha fatto Pioli, è la domanda che ci si faceva tutti ieri, d'accordo il progetto, la progettualità diversa, ma la domanda è una sola adesso, che tutti si fanno: ma come si fa a mandarlo via? Lì ci penserà la proprietà, studierà, mi dicono sempre che tutto non è ancora deciso, ma come si fa a mandarlo via? Perché il Milan sta giocando in maniera splendida, grazie al suo artefice, al suo artista Stefano Pioli.
Pioli diventa un artista per Carlo Pellegatti. Giuseppe, sei diventato milanista che parli così tanto di rossonero? No, assolutamente no. Ma io ovviamente commento e assieme a voi parlo delle voci del momento, delle indiscrezioni, ma soprattutto anche di quello che dite voi tifosi, e di Pioli ne state parlando tantissimo, ahimè, dopo la brutta sconfitta di ieri. Si conclude qui questa puntata di Palla in Tribuna, grazie ovviamente a Simonetta Collini, torniamo domani alle 14 perché abbiamo ancora tante voci e soprattutto cercheremo di capire un po' di più come potrebbe giocare il Parma contro il Napoli mercoledì, partita che seguiremo in diretta dalle 19.15 in una nuova puntata di Calcio e Calcio diretta live. Questa sera invece mi raccomando su 12 TV Parma, non mancate a Bar Sport Extra. Grazie a Simonetta Collini, a domani.